Cioè, vedo che c'era piovuto dal cielo con quella telibera che siamo riusciti poi a trovare, di cui abbiamo parlato molto in passato, e quindi volevo sapere a che punto stavano queste due telibere, che in effetti sono due cose che potrebbero portare molti soldi nelle casse comunali. E la terza, dal piano casa, tu sai benissimo che in effetti entro la prima settimana di dicembre dovremo portare in consiglio comunale l'adesione a quello. Anche questa è un'ulteriore cosa che potrebbe portare soldi nelle casse del comune.
Grazie consigliere, risponde il sindaco. Ah, l'assessore Gaggio.
L'assessore stavo.
Io ringrazio il consigliere Riuscito per avermi fatto questa interrogazione. Sembra una coincidenza, ma quella strada, quel parcheggio da BNL si chiama Vicolo Pienza. Io l'avevo notato già da un mese, domani metteremo i cartelli di divieto di sosta per la mattinata di sabato 3 ottobre, effettueremo con l'impresa che ha la manutenzione del verde lo sfalcio dell'erba e la successiva pulizia da parte degli operatori dell'AMA. Quindi abbiamo avuto in uno stesso tempo, diciamo, la stessa idea, e questo giova ai cittadini. Io apprezzo quando le interrogazioni sono così costruttive, consigliere Riuscito. La ringrazio molto e adesso passo la parola al mio collega Autullo.
No, questa era costruttiva.
Assessore Gaggiola, per passare la parola la deve ripassare a me, io la devo passare all'assessore.
La parola al Presidente, mi scusi Presidente.
Ancora è giovane del Consiglio Comunale,
certo,
Assessore.
Vuole...
Prego, Assessore.
Sì, grazie Presidente. No, per il momento giochiamo sul velluto. Allora, tempestiva l'interrogazione, ma siamo stati tempestivi anche noi, perché domani mattina io ho un tavolo tecnico proprio per mettere a punto sia la delibera per il 20% del Cerredo che per il piano casa. Quindi avremo una riunione tecnica per sviscerare bene il problema, lo stiamo già facendo da una settimana. Adesso abbiamo capito effettivamente sia il piano casa nella sua interezza, nelle sue pieghe. Il 20% era necessario capire l'applicabilità e l'applicazione del piano stesso, anche questo l'abbiamo capito. Quindi domattina da questo tavolo tecnico scaturirà sicuramente il prodotto finito e finale e potremo stabilire anche le date per il prossimo Consiglio Comunale in cui approveremo le cose. Per quanto riguarda l'Olmetto, abbiamo proprio oggi con il sindaco stabilito che a breve faremo anche degli incontri sia con il comitato di quartiere dell'Olmetto che con gli altri, perché il progettista che ha avuto l'incarico ci ha comunicato che intanto la prima fase è pronta, che è la fase del stato dell'arte dell'Olmetto stesso, che è la fase in cui si è stabilito cosa c'è e cosa c'è da fare, e quindi c'è un quadro molto più chiaro e generale sull'aspetto. Se tutto va bene, se tutto va secondo i canoni e le funzioni, io credo che senza fare fughe in avanti, questo piano nel giro di pochi mesi sarà pronto per essere affrontato, discusso, approvato e comunicato ai lottisti stessi. Quindi diciamo che in linea di massima, siccome la preoccupazione per questo discorso degli introiti comunali è una preoccupazione generale, un po' dovuta alla crisi, un po' dovuta al fatto che alcune norme restrittive non hanno concesso alcune cose, un po' perché c'è proprio una mancanza di fattibilità proprio economica in questo periodo dovuta alla scarsità della cessione dei mutui e quant'altro, insomma questo è il fatto. Noi potremmo incamerare a questo punto con questa applicazione dei soldi, perché credo che dia delle possibilità importanti, però proprio per evitare che ci siano delle interpretazioni sbagliate, che poi recuperarle significherebbe creare delle situazioni ancora più antipatiche, abbiamo preferito perdere una settimana in più ma essere tranquilli sull'interpretazione stessa delle normative. Quindi io credo che nelle prossime settimane saremo in grado di darvi delle indicazioni molto precise ed essere pronti con le delibere. Grazie.
Grazie a lei, consigliere Riuscito.
Sì, sono chiaramente soddisfatto delle notizie, delle buone notizie che abbiamo ricevuto, e volevo soltanto dire che per quanto riguarda l'Olmetto, quindi queste cose qui ovviamente non era soltanto un discorso di introiti economici per il Comune, ma ovviamente lì ci sono cittadini che quest'inverno purtroppo si troveranno ad affrontare la stagione delle piogge senza strade, e quindi questo è ovviamente è il problema più grande, non è tanto quello dell'introito, che è diminuito, ma la preoccupazione più che altro è questa, quindi non abbiamo detto né io né voi, ma insomma questo è chiaro che ritengo sia l'obiettivo principale.
Grazie consigliere, la parola al consigliere Asciutto.
Buonasera a tutti i cittadini e consiglieri presenti. Dunque, la mia domanda è rivolta all'assessore ai lavori pubblici e poi la seconda all'assessore all'urbanistica. La prima riguarda, forse è meglio dire una lamentela, non riguarda direttamente lei in persona, ma comunque la Commissione ai lavori pubblici, del quale io sono vicepresidente. Mi lamento del fatto che non si riunisce e mi lamento del fatto che non si riesce assolutamente neanche in commissione capire esattamente lo stato dei lavori pubblici, se sono in corso o non in corso, se sono state date appalti oppure no. Non si riesce a controllare i criteri di assegnazione degli appalti, sia di progettazione che di fornitura di opere. Per puro caso sono venuta a conoscenza di un bando per il porto nostro della Dispoli, per la realizzazione del porto turistico denominato Marina di La Dispoli, dove sul Gazzettino Ufficiale è stato pubblicato questo progetto, diciamo così, e dove si chiedeva a chi era interessato di andare a reperire il materiale e fare le eventuali osservazioni entro 52 giorni, prescindere che sono di sotto 60, ma comunque i termini di scadenza erano il 2 ottobre prossimo, qualcosa del genere, comunque ottobre. E se non fossi andata per puro caso sul sito della Dispoli, io non me ne sarei accorta di questo. Allora, considerando il fatto che non è il primo progetto, sì è vero, non me ne sarei accorta. No, perché sono vicepresidente di una commissione dei lavori pubblici e non viene in commissione una cosa così importante, che è strategico per lo sviluppo del nostro territorio. Cioè noi dobbiamo programmare il territorio, dobbiamo sapere esattamente quello che succede e come funziona, no? Possiamo anche dare un parere come consiglieri in merito, no? In merito a questi progetti integrati, strategici, che porteranno sviluppo, e questo ci fa solo bene per la cittadinanza della Dispoli. Però la cosa peggiore è che non c'è trasparenza e tutti i consiglieri o i commissari non partecipano per dare il loro contributo, va bene? Allora, considerando che non sappiamo di che cosa si tratta e siamo ai termini della scadenza, domando all'assessore dei lavori pubblici se questo è il modo di operare sul territorio. Io non lo ritengo corretto, non lo ritengo trasparente, cioè significa che se nei termini di 52 giorni non vengono effettuate le osservazioni si presume accolto tutto quello che c'è. È demaniale, vabbè, significa... Vabbè, che significa? Cioè, ora, perché, no, purtroppo, mi dispiace per buon ex assessore, ma non si può dare colpa a chi non c'è perché non vengono trasmessi. Appunto, allora, ognuno ha un ruolo, ognuno è responsabile di un procedimento, mi domando come mai in commissione lavori pubblici oppure urbanistica questa cosa non è passata, ecco. Ed è il quinto progetto, quindi questa è la mia prima domanda, poi faccio la seconda successivamente, grazie.
Grazie a lei, e risponde il sindaco in questo caso.
Presidente, se permette, prima una cosa che mi era sfuggita, anche se non c'è il consigliere Ardita, ma siccome, anche se non c'è il consigliere Ardita, però aveva sollevato un problema sulla asserita mancata risposta dell'ALA, posso... assicurare che su tre richieste di documentazione fatte dal consigliere Ardita le prime due sono state già esaurite, diciamo l'ALA ha risposto. Sulla terza, siccome si richiede una documentazione molto vasta, si sta preparando, quindi lo volevo dire, mi è sfuggita prima come richiesta, come risposta, diciamo, ad una richiesta di chiarimenti da parte del consigliere Ardita. Per il resto i progetti dei porti hanno la loro procedura, la delega alla portualità recentemente è stata attribuita al consigliere Battilocchi, quindi eventualmente il consigliere, se volesse intervenire, potrebbe chiarire meglio.
Sì, sindaco. Consigliere Battilocchi.
Grazie Presidente. Io condivido quello che diceva la consigliera Asciutto, ci sono dei ruoli e delle competenze che... riguardano ogni aspetto della vita amministrativa. In questi ruoli e competenze c'è la fase che riguarda il lavoro che fanno gli uffici con l'istruttoria e così via. I progetti non sono uno, ma sono cinque che sono pervenuti sul porto. sono a disposizione, come già anche pubblicato presso l'ufficio tecnico, e ancora nessuno qui dentro li conosce, nel senso che nessuno, né la maggioranza né l'opposizione ne ha preso coscienza, perché stavano facendo un lavoro di verifica tecnica. È stata convocata una conferenza di servizi all'uopo, che avrà luogo il 12 novembre, e la pubblicazione di questi progetti con i 52 giorni di tempo vanno a scadere per le osservazioni, vanno a scadere il 27 di ottobre se non vado errato, per cui siamo ancora tranquillamente nei tempi per poter fare una prima riunione di maggioranza per esaminare questi progetti, e nello stesso tempo subito dopo faremo una riunione delle commissioni urbanistica e lavori pubblici congiunte per vedere tutti insieme i progetti stessi. Quindi non è niente da nascondere, anzi tutto più è proprio da portare a conoscenza il più possibile di quelle sono le progettazioni che sono state proposte dai privati e che vanno a interessare l'amministrazione comunale in sede di conferenze di servizi esclusivamente per l'aspetto urbanistico. Ci sono progetti alla disposizione. Ci sono progetti che richiedono una variante urbanistica e altri progetti che non richiedono variante urbanistica. Grazie.
Grazie a lei, la parola al sindaco.
No, per ulteriore completamento. La fase che si sta attraversando è una fase puramente, di ufficio. Allora, è stato presentato un primo progetto ed è questo è stato reso noto. Altri progetti sono stati presentati in concorrenza e anche questo è stato reso noto. La pubblicazione sul sito, dire che pubblicare sul sito è poco trasparente, insomma francamente sul sito significa che l'hanno letta migliaia di persone in tutta Italia, e fino qui siamo nella fase di cose di legge che l'ufficio ha fatto, infatti non c'è stata nessuna delibera, perché noi non abbiamo dovuto fare nessuna delibera, non è trascorso nessun tempo inutilmente, da oggi in poi e si entra nella fase della discussione. Se lei mi ascolta, però, se lei legge mentre io parlo, poi stiamo da capo. Allora, presentare un progetto è un diritto di qualsiasi imprenditore di portualità, se il comune c'è il mare e se ricade nel piano regionale. Il comune deve pubblicare questa notizia e fino a qui non è che può decidere di farlo o non farlo, deve solo pubblicarla. Altri possono presentare in concorrenza a livello europeo, c'è il bando e fino lì non possiamo incidere, non possiamo dire sì o no, possiamo solo recepire. Il nostro obbligo è comunicare e pubblicare e fino a qui siamo in fasi in cui la nostra volontà non incide minimamente. E stavo dicendo che adesso inizia la fase nella quale il comune con una istruttoria, quindi può entrare nel merito dei progetti, perché? Per andare alla conferenza dei servizi con una sua opinione. Quindi fino ad oggi non è trascorso nessun tempo sul quale noi potevamo influire, anzi noi avevamo l'obbligo di uno scadenzario. Ripeto, lei si sarà accorta che tutto questo scadenzario non ha avuto bisogno né di delibere né di giunta né di consiglio, quindi non ci sono state decisioni politiche, amministrative, ma solo tecniche. Adesso, in questo mese, che è più che ci divide, sicuramente questo problema passerà per le commissioni.
Grazie. Consigliere Asciutto.
Sì, mi ritengo parzialmente soddisfatta, in quanto è vero che questa è l'istruttoria, però qui dice che le osservazioni vanno seguite. No, lo dice il bando.
No,
lo so, ma chiunque, certo, entro i termini di 52 giorni, altrimenti il periodo è perentorio, ecco, quindi questo volevo dire. Ma sono venuta a conoscenza che ne sono stati presentati altri 4 precedentemente, che comunque i termini sono scaduti per le eventuali osservazioni. Questo mi risulta, ma non so se è vero, ecco. Quindi qui ce n'è uno solo, comunque. Va bene. Ma il dirigente non mi ha riferito così. Comunque, verificheremo, d'accordo. La seconda... Come? Vabbè, la legge non ci interessa. L'importante è capire esattamente che cosa accade sul territorio. nostro, ecco, dovete rendere partecipe anche la minoranza, la conosco la normativa. Applichiamola in tutti i settori dell'urbanistica, non soltanto per le aree portuali, ecco, perché comunque la normativa sui contratti e servizi pubblici deve riguardare tutte le gerarchie dei piani. Che c'entra? Stiamo parlando di urbanistica. Io capisco che lei ha difficoltà di comprendere, caro consigliere, ma non è un mio problema. Ecco, prego.
Consigliere Asciutto, la invito per cortesia a fare l'interrogazione, ma non può dialogare in questo modo.
A parte il fatto che sto facendo io un'interrogazione.
Appunto per quello, quindi faccia la sua interrogazione, consigliere Asciutto, per cortesia.
No, mi scusi Presidente, se dovrebbe richiamare qualcuno, dovrebbe richiamare il consigliere Battilò, che è la mia interrogazione, è il mio momento, non il suo, mi permette tanto. Mi scusi,
il consigliere Battilò ha chiesto scusa, io ho visto che ha alzato la mano. Ah, nuovamente per parlare. Io volevo fare da paciere, non mi è venuta bene.
Sono piccoli particolari, comunque.
C'è prima il consigliere Lodo, ovviamente.
No, io devo fare la seconda interrogazione.
Prego, la faccia, consigliere Asciutto.
Posso? No, deve chiedere la parola al Presidente.
Consigliere Battilò, che c'è il consigliere Lodo, prima di lei. Sì, consigliere Battilò, che c'è prima il consigliere Lodo, prima parla il consigliere Lodo e poi parla lei. Appunto. Appunto. Sì, ma anche il consigliere Lodo deve fare la stessa cosa. Rinuncia all'intervento, consigliere Battilocchi. Ho capito, ma che il consigliere Lodo deve parlare delle scuole. Ha rinunciato comunque, consigliere Battilocchi, va.
Grazie, Presidente. Ma non è molto calma.
Consigliere Boccia, consigliere Boccia. Consigliere Boccia.
Segnalavo prima, senza microfono, Presidente, che è la legge 509, che è una legge specifica per la realizzazione di porti e darsene, che ho legge burlando. La consigliera mi riferiva ad altre leggi sui lavori pubblici, sulle cose. Io sto parlando del porto, lei ha fatto interrogazione sul porto e dicevo che questo è quello che prevede la normativa, sia per come convocare le conferenze di servizio, quali sono i compiti di ogni istituto che partecipa alla conferenza di servizio, e per quello che riguarda noi è sotto l'aspetto urbanistico. Va bene? Detto questo, come diceva anche il sindaco, è stato un progetto che viene presentato e subito dopo, quindi, viene pubblicato quel progetto a livello europeo, poi altri soggetti privati chiedono in concorrenza con quel progetto, presentano nuovi progetti, ognuno il suo. Noi abbiamo 5 progetti per quanto riguarda la zona a monte di via Santa Severa via Sanremo, e altri 2 progetti sono come darsena fluviale su Fosso Vaccina. Questo non c'entra niente con tutto il discorso di cui stiamo parlando, e lì viene pubblicato a livello europeo quella cosa. Quindi vorrei chiarire che non c'è niente finora di nascosto, stiamo facendo la prassi amministrativa. Subito dopo interverrà quella politica.
Consigliere Asciutto, prego.
Grazie Presidente. La seconda interrogazione riguarda purtroppo un bruttissimo articolo uscito nel mese di agosto, che riguardava la sottoscritta a firma del Presidente del Consorzio Marina San Nicola, vergognoso, io lo ritengo veramente vergognoso e offensivo. Mi risponde a un articolo dove io avevo soltanto affermato con assoluta certezza che i parcheggi di Marina San Nicola, che poi il Comune l'abbia dato in affidamento al Consorzio, ho soltanto messo in evidenza che non è stato affidato il servizio parcheggio, è stato affidato in assenza di bando pubblico, va bene? Ecco. Considerando oggi le normative sugli appalti pubblici, servizi e fornitura, anche i consorzi privati, quando gestiscono servizi pubblici, devono assegnare l'appalto con bando, va bene? Quindi non esonera il consorzio con un diritto privatistico, così come è stato dichiarato,
ma qual è la
con assurde.
Sì,
no, mi scusi, devo fare la premessa in modo che posso fare la domanda, altrimenti non mi può capire l'assessore all'urbanistica, che è rivolta a lei.
È sua,
sì,
è sua,
sì.
Assessore all'urbanistica.
Allora, sì,
autunno,
se mi
sì,
è sua. La domanda. No, avevo fatto la premessa prima, ecco. Quindi la mia domanda è questa, assessore. A distanza di anni dalla lottizzazione, dall'inizio della lottizzazione del Consorzio Marina San Nicola, ritengo un obbligo dell'amministrazione comunale di acquisire al patrimonio comunale tutte le opere di urbanizzazione primaria, perché il concetto della lottizzazione convenzionata, stabilito dall'articolo 150, la normativa, la legge urbanistica 152, che sarebbe l'articolo 27 o 28, adesso non ricordo diciamo quale dei due, ma presumo 28, obbliga il Comune ad acquisire al patrimonio comunale tutte le opere di urbanizzazione primarie, così come stiamo facendo con tutte le altre forme di beni, no? L'Arsial trasferisce all'ente comunale i suoi beni, insomma è un obbligo, non è una facoltà come qualche giornale di turno scrive se ci conviene o non conviene far aderire il Miami al patrimonio comunale, se ci conviene o non conviene far aderire la lottizzazione Marina San Nicola al patrimonio o al comune della Dispoli, mi scuso, al comune della Dispoli. Cioè non è una facoltà, voglio rispondere a questo giornalista che è poco informato sull'urbanistica, è un obbligo. Quindi chiedo a lei se avete mai pensato. No, ecco, perché altrimenti se avete mai pensato di acquisire al patrimonio comunale le aree, per così come è stato da convenzione avete acquisito le aree pubbliche per realizzare le opere di utilizzazione secondaria, questo dice la convenzione, mentre le strade, l'illuminazione elettrica, e poi l'impianto idrico, le fogne che li facciamo noi per il Consorzio Marina San Nicola, mi dovete spiegare il perché, li paghiamo noi e li gestiamo noi comune. Ecco, perché alcuni servizi li paga il Comune e altri no. Quindi volevo sapere perché a tutt'oggi non è stato acquisito e se avete intenzione di farlo. Seconda domanda, sempre sul Consorzio. Mi ha risposto il Sindaco con un articolo sul giornale che non avete mai assolutamente pagato il Consorzio o la società Giri in merito a degli introiti di contravvenzione fatti sul territorio di Marina San Nicola. Beh, a me non mi risulta, qualcuno ha fatto dei pagamenti, io ce l'ho qui, anche se sono vecchi contratti, anche se sono vecchi contratti, no? Bisogna che questa Giri partecipa a un bando prima che possa gestire servizi pubblici, questo è il concetto. Il Comune non può pagare la Giri, anche se è un vecchio contratto, va bene? Né può assegnare la Giri tutt'oggi a un servizio di pubblico interesse. Va bene? E le aree devono essere assolutamente del patrimonio comunale. A distanza di 43 anni va a svenire il concetto della lottizzazione in questione. Loro hanno avuto la cubatura e in cambio ci dovevano realizzare le opere di urbanizzazione, in questo caso primario, mentre le prime, le secondarie sono già passate. Infatti mi pare che la scuola di Marina San Nicola è stata realizzata con soldi comunali, soldi dell'ente pubblico, no? Ecco. Quindi, voglio dire, oggi bisogna assolutamente affrontare il problema e non ci possono essere equivoci in merito, perché io non posso farmi rispondere da un presidente che risponde che lui non deve assolutamente seguire nessun bando perché vige il diritto privatistico, mi deve spiegare che cos'è, perché ancora non l'ho capito.
Consigliere, però questo, ecco, lo deve, grazie, chiedere al giornalista e alla persona che ha firmato l'articolo.
No, ma sono fatti gravi, perché sono fatti gravissimi. Allora, considerando che ritengo che questa amministrazione sia un'amministrazione seria e l'assessore all'urbanistica che si impegna al massimo a capire l'urbanistica, forse uno dei pochi a capire l'urbanistica, che non è una facoltà, è un obbligo la procedura. Va bene? Allora chiedo se penserà di prendere in seria considerazione questo problema. Grazie.
La parola al Sindaco, risponde lui.
Io penso che la consigliera Ciuto non abbia mai preso visione della convenzione fondamentale che regola i rapporti tra il Comune e il Consorzio di San Nicola. Se l'era letta, allora vada alla clausola dove dice quando sarà concluso il Consorzio. No.
Consigliere,
assolutamente,
però faccia parlare il Sindaco, non guardi,
assolutamente.
Poi mi chiede la parola.
Allora, la prima convenzione è del 1967, ha avuto un paio di modifiche, anzi forse soltanto una che riguardava la rete fognante, e in quella convenzione c'è scritto esattamente cosa passerà, dopo quanto tempo. La conclusione della lottizzazione potrà aversi non prima che sarà stata completata al 100% la edificazione. Questo c'è scritto in quella convenzione e forse l'ha letta male probabilmente lei. Allora dopo, no, non la leggiamo insieme perché, allora se vuole mandiamo avanti il Consiglio Comunale e poi se lei la porta qui le faccio vedere subito l'articolo, perché non ritengo nemmeno giusto che un'interrogazione diventi una discussione di lettura di un atto di 42 anni fa. Ripeto, se vuole me la porta qua, io le leggo esattamente la frase, altrimenti andiamo in Commissione Urbanistica e le dimostrerò che quella convenzione dice che le reti, quindi le strade ad esempio, passeranno quando sarà stato completato al 100% l'edificazione. Comunque, detto questo, io penso che mettersi a discutere alcuni aspetti è interessante, ma se c'è un territorio che francamente noi potremmo indicare come un esempio di buon andamento dei servizi pubblici al Consorzio di San Nicola, con tutti i problemi anche economici che noi abbiamo, non credo che l'obiettivo adesso in questa fase sia quello di farsi carico dei servizi di San Nicola che vengono svolti da 13 operai. Allora assumere 13 operai per mantenere il servizio di San Nicola francamente la vedo difficile.
Consigliere Asciutto,
ecco, allora se prendiamo per rispondere al sindaco, evidentemente avrò una copia sbagliata, evidentemente sbagliata, quello che mi danno le cose sbagliate gli uffici, e allora bisogna vedere chi sbaglia, se io a leggere quello che mi danno e le cose giuste non me li danno e li sa lei, perché qui dice l'80%, articolo 9 della convenzione. Allora, una volta che l'edificazione della zona possa ritenersi attuata nella misura di almeno l'80%, l'abbiamo ben superati, del progetto di lottizzazione cavalca ferrovia, le reti viarie, gli impianti di illuminazione pubblica, l'impianto idrico saranno trasferiti senza alcun corrispettivo in proprietà al comune.
La rete viaria,
la specifica è il secondo, ecco, allora chiedo una commissione urbanistica affinché questo punto venga risolto una volta per tutti, in modo che non ci siano equivoci col presidente del consorzio, che se ha voglia di gestire il consorzio ben venga, ma non come un comproprietà private, perché non è così. Si può realizzare una convenzione per la gestione dell'area che non va a gravare sul comune necessariamente, perché comunque già gli forniamo dei servizi di manutenzione al consorzio, signor sindaco, ci sono dei mandati di pagamenti in questo e tante altre che poi andremo a vedere in commissione urbanistica, perché il presidente prima di offendere il politico di turno, scrive offensivo, il politico di turno che vuole deve parlare, no,
deve rispondere a quella persona,
certo,
che ha scritto l'interrogazione,
no,
un'altra volta
risponde alla collettività,
sì,
e dato che mi sta
al
cuore il patrimonio comunale, giusto,
verrà,
perché io devo svolgere questo ruolo nell'interesse dei cittadini, pretendo che anche il presidente si informa su che cos'è il diritto privatistico, che non si sa che cos'è, e cos'è il diritto pubblico e privato.
Sì, ma
grazie.
Non può obbligare il comune a far sì che questa persona si informi, sarà un problema
grazie.
Suo informarsi o meno, consigliere.
Grazie presidente.
È concluso l'ora delle interrogazioni, comunque non ho altri iscritti a parlare, dobbiamo passare ai punti. Allora, punto 7 all'ordine del giorno, riconoscimento debito fuori bilancio, società Modul Casaline S.P.A., relazione all'assessore Crimaldi.
Buonasera a tutti i radioascoltatori, buonasera al Presidente del Consiglio Comunale, a tutti i consiglieri, agli assessori e al pubblico presente. Stasera deliberare un debito fuori bilancio dell'importo di 50.111,62 euro. È un debito fuori bilancio relativo a una sentenza del Tribunale di Parma che ha concesso la provvisoria esecuzione di un'ingiunzione di pagamento della società Modul Casa. La società Modul Casa aveva firmato un contratto con il Comune di Ladispoli per la fornitura di un prefabbricato adibito alla scuola del Miami. Il contratto si riferiva al periodo 1 settembre 2006-30 giugno 2007. Il Comune in questo contratto aveva facoltà, alla scadere del 30 giugno 2007, di riscattare il prefabbricato per un importo di circa 13.500 euro. Questo non è stato fatto e la società Modul Casa ha provveduto ad emettere fatture per un ulteriore anno, anzi più di un anno, fino al dicembre 2008. A questo punto si è rivolto ai giudici per un decreto ingiuntivo che ci è stato notificato ad aprile del 2009. Poi per la parte tecnica, per la parte legale, l'Avvocatura del Comune di Ladispoli ha improntato tutti gli atti e il ricorso verso questa ingiunzione. Quindi prima di leggere la delibera per il voto, se ci sono delle domande c'è l'Avvocato Paggi che può rispondere. Quindi dicevo, prima di leggere la delibera come documento, se c'è qualche consigliere che ha delle domande tecniche da proporre, c'è l'Avvocatura del Comune con l'Avvocato Mario Paggi. Grazie.
Grazie a lei, Assessore. Prego, Consigliere D'Uscita. Sì. Allora il Consiglio Comunale accetta la richiesta di sospensione per 10 minuti. Grazie.
Consiglieri, riprendiamo il Consiglio Comunale, vi invito a prendere posto nel recinto. Avvocato Paggi. Riprendiamo il Consiglio Comunale, per cortesia. Avvocato Paggi, la invito a fare l'appello. Avvocato Paggi, l'appello, per favore.
Appello. Paliotta Crescenzo, Ardita Giovanni, Asciutto Franca, Astolfi Massimo, Battilocchi Roberto, Caredda Maria Antonia,
presente.
Cervo Sergio, Chiappini Antonio, D'Alessio Nardino, Di Girolamo Francesca, Fioravanti Augusto, Garau Roberto, Gregori Marco, Lauria Giorgio, Leccesi Angelo, Loddo Giuseppe, Moretti Filippo, Penge Stefano,
consigliere Asciutto,
Ruscito Piero, Boccia Antonio, Zonetti Andrea.
14 presenti. Consigliere Ruscito, aveva chiesto la parola? Prego, consigliere.
No, io ho chiesto la sospensione, no? Per vedere un attimo questo punto così. Sì, noi abbiamo dato un po' un'occhiata ai documenti che abbiamo ricevuto purtroppo in ritardo rispetto alla richiesta che avevamo fatto.
Scusi, consigliere, non riesco a sentirla. Per cortesia, silenzio. Consigliere, assessore Autunno, non riesco a sentire il consigliere. Prego, consigliere Uscito.
Quindi bisognerebbe capire, riassumere un pochino quello che poi in effetti è successo, in maniera tale che l'avvocato ci può correggere perché ha vissuto chiaramente il ricorso e quindi potrà essere più preciso di noi. Però in effetti qui si parla di un debito fuori bilancio di oltre 50.000 euro che in effetti deriva da una serie di problematiche che hanno portato, non so adesso qui stiamo vedendo, disattenzioni di qualcuno, di qualche inadempienza, non so come chiamarla, però di fatto ci troviamo a dover pagare, probabilmente se non verrà accettato il ricorso che l'avvocato diligentemente ha fatto, il nostro avvocato, una cifra che chiaramente è una cifra molto alta, perché 50.000 euro a fronte di probabilmente un noleggio che portava all'acquisizione con 40.000 euro circa, 40-45.000. Quindi oltre quella cifra, pagare altri 50.000 euro per una sorta di due prefabbricati, insomma, non è che sia il massimo. Quindi in effetti qui il periodo di riferimento si tratta praticamente dei 10 mesi che andavano dal 2006 al giugno 2007. Noi avremmo potuto un mese prima, quindi a maggio, riscattare quindi l'acquisto, quindi trasformare il noleggio in acquisto, versando ulteriori 13.000 euro, 13-14.000, parliamo sempre del netto dell'IVA. E quindi noi avremmo avuto la possibilità di avere in proprietà questi due manufatti con circa 45.000 euro. Poi non siamo ancora riusciti a capire per quale motivo nessuno ha esercitato questo diritto e la società ha continuato a mandare delle fatture, considerando un noleggio, anche se il contratto in effetti non lo prevedeva. Però la cosa un po' più grave, secondo me, è che al di là di una disattenzione, io sicuramente sarà stata una disattenzione non so di chi in buona fede, io non oso pensare ad altro, però poi è successivo a queste scadenze, sono arrivati dei fax nel mese di settembre-ottobre 2007, poi a febbraio è arrivata una raccomandata di un legale che reclamava dei pagamenti. E nonostante tutto questo, noi in effetti oggi ci troviamo a dover pagare un ulteriore anno di noleggio che probabilmente va a raddoppiare quello che era il valore di questi manufatti. Quindi questo, secondo me, è un fatto comunque grave da approfondire, ovviamente, senza andare necessariamente con il dito puntato ai colpevoli, perché ovviamente io ritengo che chi lavora può sbagliare e chi lavora chiaramente non può sbagliare. Capisco anche che i nostri funzionari lavorano in condizioni di continua emergenza perché sottodimensionati nel numero, però chiaramente errori di questo genere secondo me comportano un aggravio per i cittadini di cifre importanti. Ora io vorrei capire chiaramente dal legale innanzitutto quale possibilità abbiamo di successo con questa causa che abbiamo intentato, che francamente dagli atti che abbiamo a disposizione la vedo un po' difficile, insomma, però io vorrei capire un attimino quelle che possono essere le reali possibilità e poi sapere che cosa ne pensa l'amministrazione, quindi la maggioranza, di questo fatto, insomma, che l'assessore in maniera molto asettica ha descritto, però insomma, vorremmo capire che cosa dobbiamo fare, insomma, che cosa ci proponete.
Grazie. Risponde il sindaco.
Ma intanto preliminarmente vorrei sottolineare come siamo in presenza di un giudizio provvisorio che ci impone di pagare. Non è detto, visto che la causa continua, che poi il giudizio finale ci dia torto, quindi da una parte siamo costretti a farlo, non c'è nemmeno la libertà per certi versi di non pagare, dall'altro però la causa continua e quindi quello che sarà l'esito finale non lo sappiamo, potremmo anche aver ragione. Questa è la prima condizione preliminare. Una seconda considerazione si rilascia un po' anche a quello che diceva il consigliere Ruscito. Io non so esattamente adesso quello che sarà l'esito finale, so però una cosa che veniva richiamata, so che i nostri funzionari, i nostri anche responsabili di area lavorano in condizioni pesantissime perché il carico di lavoro è più del doppio di quello che loro dovrebbero avere. Io ho fatto presente varie volte che i parametri medi italiani ci porterebbero ad avere almeno 260 dipendenti, noi ne abbiamo 120. Allora, detto questo, e su questo siamo tutti concordi, facciamo tutti i complimenti ai nostri dipendenti, però dopo non è che la mattina dopo quei complimenti si moltiplicano i dipendenti rimangono sempre gli stessi. E allora, in un'azienda privata, se noi volessimo aprire 10 sportelli, permettiamo che le Poste volessero aprire 10 sportelli, dovrebbero assumere 10 impiegati quantomeno, anzi di più perché poi ci sono le malattie e il resto. Immaginatevi che le Poste mettessero 10 sportelli e poi assumessero 5 persone e poi pretendessero da queste 5 persone di tenere aperti 10 sportelli. Ora è chiaro che questo non è possibile. Dovranno, ora lo sportello è una cosa visibile, si capisce subito che non c'è la persona, però in altre situazioni in cui sono pratiche, le pratiche che si ammucchiano, anche quelli sono sportelli, anche se non è visibile il fatto che magari la pratica è ferma. Allora, io vi faccio l'esempio, ci sono alcuni nostri uffici in cui un solo addetto o un addetto e mezzo forse hanno responsabilità che richiederebbero mediamente in un comune italiano almeno 6 persone. Io ho sempre fatto l'esempio, il nostro ufficio area tecnica tra urbanistica, edilizia e lavori pubblici ha 12 persone, a Civitavecchia solo per i lavori pubblici ne sono 60. Ora, quando così dà un carico di lavoro di questa mole, può accadere che qualcosa sfugga. Ora, se è sfuggito perché appunto la mole di lavoro è quella che abbiamo detto, io penso che ci sia anche, diciamo, non dico comprensione, ma si può capire che accada. Se invece di fronte a una lettera che dice a un funzionario c'è da fare questa riparazione e questa cosa non viene fatta, non perché non ci sono i soldi o perché non c'è tempo, perché questa lettera viene ignorata, allora la responsabilità può anche essere più evidente. Però io vi invito, noi siamo, diciamo, l'organismo che governa questa città è il sindaco, la giunta e il consiglio comunale. Io penso che dobbiamo fare un'ulteriore riflessione su quello che sta accadendo in questa città, dove ai 40.000 residenti fa riscontro la struttura organica di quando eravamo 20.000. Questo è un fatto drammatico. Se fossimo un'azienda privata, noi dovremmo chiudere alcuni rami del settore, dovremmo dire, se fossimo un ristorante che non ha più i camerieri, dovremmo dire invece di 100 posti a sedere, io posso servirne 50. Noi però siamo un comune che non può chiudere nulla, deve continuare, e però ci dobbiamo tutti rendere conto che quando si continua ci sono alcune cose che vanno fatte. Facciamo l'esempio dei vigili urbani. Se i vigili urbani vengono chiamati per un ricovero obbligatorio in ospedale, loro ci debbono andare e in quel momento non c'è nulla, loro ci vanno, tutto l'anno fanno questo servizio. Quando vanno lì però non fanno altri servizi che a quel punto non ci accorgiamo, magari ci accorgiamo, non sono. Perché sono soltanto due, cioè quando si fa un ricovero obbligatorio in ospedale, la nostra unica pattuglia li deve seguire l'ambulanza fino a Civitavecchia e per 2 o 3 ore non c'è più la pattuglia alla Dispoli. Questo può avvenire e in queste ore può succedere che alcune aree e alcuni servizi sono scoperti e quando sono scoperti solo i servizi magari non ce ne accorgiamo di meno. Quando una pratica scade allora ce ne accorgiamo di più, però ripeto, la nostra situazione è drammatica e noi stiamo, tra virgolette, anzi noi, lo Stato italiano sta risparmiando sulla pelle dei lavoratori di La Dispoli, perché noi facciamo fare a loro il lavoro che dovrebbero fare 260 persone. Quindi in questo clima io invito tutti a rendersi responsabili di questa situazione, nel senso di capirla. Noi stiamo facendo di tutto, abbiamo ottenuto un appuntamento con il Presidente della Commissione Bilancio per la prossima 27 di ottobre e porteremo anche, verranno con noi anche altri sindaci di altri comuni, perché sono quelli che stanno come noi, cioè quelli del litorale che hanno visto riempirsi le case che prima erano di vacanza. È una situazione drammatica, ripeto, che non so come se ne uscirà e quando se ne uscirà, però in questo contesto io non voglio adesso dire che allora tutto può accadere. Ripeto, intanto vedremo quello che sarà il giudizio finale. Dico che dobbiamo essere consapevoli che molto spesso i nostri uffici non riescono ad arrivare dappertutto, questa è una considerazione. Poi, dovremo fare in modo che questo non accada più, dovremo fare in modo di vedere dove c'è una voluta dimenticanza, quantomeno il fatto di aver ignorato una disposizione precisa, dove c'è invece il passaggio di consegna dall'altro, per esempio di chi va in pensione presso altri uffici. Delle volte succede che non è che è tutto puntuale, proprio perché non è che abbiamo 10 architetti, 20 ingegneri e 40 geometri. Qui voi sapete che da 3 mesi un'incidenza ci ha privato, è l'unico responsabile dell'urbanistica, l'unico architetto dell'urbanistica edilizia, e un comune di 40.000 persone da 3 mesi non ha un architetto responsabile dell'edilizia urbanistica, abbiamo dovuto rallentare tutto. Questa è la situazione nella quale si lavora e qualche volta possono accadere comunque cose dietro le quali comunque c'è, cioè, noi abbiamo comunque utilizzato quelle strutture e le abbiamo continuate a utilizzare, cioè non stiamo pagando una cosa a vuoto, le abbiamo continuate ad utilizzare.
Grazie sindaco. Consigliere Lauria, ho chiesto la parola, prego.
Sì, ma era proprio per completare il ragionamento del sindaco e per aiutarlo semmai rispetto ad alcune questioni che a mio avviso devono interpellare un'amministrazione e un apparato burocratico proprio laddove ci sono delle esperienze in parte negative come queste. Io credo che in una struttura come la nostra sia ormai tempo di pensare a un ufficio contratti. Ad esempio, all'interno del nostro comune c'è un'avvocatura che ha sensibilità nello scadenzare, nel fare un'attività in cui attraverso un'azienda ci sono scadenze, c'è la possibilità di esercitare ad esempio una facoltà come quella del riscatto, in un ufficio urbanistico che non può avere questa sensibilità perché sono terre diverse, ambienti diversi, può accadere questo. Poi io mi aspetto che se si fanno contratti in tutti gli uffici c'è un'azienda in cui si registra questo e al tempo di una scadenza in cui un'amministrazione deve esercitare una facoltà che era prevista, un funzionario dica all'amministrazione in tempo cosa ne pensate, io poi mi attivo. E questo non è stato fatto, ma questo può essere esperienza utile per dire iniziamo a pensare a un ufficio contratti, oppure a trasferire, senza gelosia tra virgolette, perché sembra quasi che poi se questo si può pensare a un trasferimento a un ufficio legale che controlli, non è vero, un ufficio legale semmai può aiutare, può sostenere altri uffici, questa è l'alternativa nel caso in cui non dovessimo arrivare ad una diciamo costruzione di un ufficio ad hoc, perché poi l'ufficio non è solo mura, bisogna mettere persone che hanno esperienza in questo, che sanno fare i contratti, che possono star lì dietro, e sapete bene che non è semplice con le risorse che abbiamo. Quindi l'idea potrebbe essere questa, di trasferire la contrattualistica, la predisposizione di atti che peraltro sono delicati, perché lo stesso contratto che io ho letto è un contratto sostanzialmente fatto così, in maniera abbastanza semplice, e quindi anche una pubblica amministrazione deve capire come fare i contratti, che clausole inserire, e quindi insomma cautelarsi da questo punto di vista. Non entro nel merito della questione giudiziaria, anche se poi in commissione abbiamo un po' valutato, non devo dir nulla all'avvocato Paggi, credo che abbia seguito una linea difensiva corretta con gli elementi che c'erano a disposizione. Avevamo pensato, ne avevamo parlato anche insieme poco fa, di semmai della possibilità di una domanda autonoma, assolutamente improponibile, perché mi diceva proprio poco fa l'avvocato, ma Giorgio vedi che la domanda autonoma è relativa al fatto che loro non sono venuti a prendersi il bene, quindi noi potevamo paradossalmente dirgli, ma non è un paradosso assolutamente, avevamo il diritto di poterli dire attraverso un'azione giudiziaria tu mi stai occupando la terra perché non sei venuto a prenderlo, di fatto noi questo bene lo stiamo utilizzando, e quindi questa domanda autonoma possibile come strategia giudiziaria all'interno di quel giudizio che abbiamo incardinato in opposizione non si poteva sostanzialmente esercitare. Pertanto attendiamo l'esito del giudizio di primo grado, questa misura giudiziaria, quando poi c'è una provvisoria esecuzione, quindi con un precetto alle porte, l'amministrazione non può che far questo, insomma, ecco. Quindi sostanzialmente volevo dire questo, iniziamo a pensare a un ufficio contratti se ce la facciamo con le risorse a disposizione, o a un trasferimento della contrattualistica all'interno dell'Avvocatura dello Stato, credo che sia la cosa più corretta.
Avvocatura del Comune?
Del Comune.
Consigliere D'Alessio? No, c'è sta il consigliere D'Alessio. Poi ci sta lei.
Allora, quando un consiglio comunale è chiamato a votare sul riconoscimento di un debito fuori bilancio, credo che nessuno arriva qui a cuore leggero. Si accorge subito che c'è qualche cosa che non va, perché se no non si arriva ad una votazione del genere. Alcune cose che non vanno senza dubbio sono quelle che ha elencato il sindaco e il consigliere Lauria. Io sono d'accordo che praticamente questo comune lavora in una situazione di difficoltà, comune inteso come struttura, quindi tutto il personale, un carico di lavoro pesante, una struttura organizzativa che non esiste, bisogna dire anche questo, un organico sottomenzionato, a partire praticamente dalla Polizia Municipale. E quindi in questa situazione, senza regolamento, senza un organico ben preciso, con la mancanza addirittura, quello che faceva rilevare il consigliere Lauria, di un organo importante come quello di un ufficio contratti, è chiaro che poi vengono fuori dei grossi strafalcioni come questo di questa sera che ci accingiamo a votare. Sono 50.000 euro. Io sono soddisfatto solo di una cosa su questa procedura, di due cose su questa procedura. Del lavoro dell'avvocato che si è messo di buona vena a cercare di recuperare il salvabile. E secondo me è molto difficile recuperare il salvabile da come ho visto negli atti in commissione. Però ha fatto un buon lavoro e ce la sta mettendo tutta. Un'altra cosa che è positiva, che ha fatto emergere, questo lo dico perché è chiaro che questi soldi sono soldi della comunità, si pagano 50.000 euro, ecco perché non siamo a cuor sereno a votare questo debito fuori bilancio. Quindi la comunità deve sapere che tutti i consiglieri, sia in commissione, si sono adoperati per capire fino in fondo come stessero le cose, perché non è possibile dire tutte le cose non vanno e poi non andare a capire perché certe cose avvengono. Quindi ho chiesto direttamente in sede di commissione, ed era una commissione dei capigruppi, che si andasse a capire le vere motivazioni di certe situazioni. Perché ho la vaga sensazione che certe cose non avvengono così per caso. Si fa, per esempio, riferimento ad alcune lettere, lo voglio dire con estrema tranquillità perché voglio capire, ad alcune lettere che sono sancite, che sono riportate dagli avvocati di questa società che si chiama Società Modul Casa Lin S.P.A. e praticamente non si trovano queste lettere. Ma io dico, è possibile che non si arriva a capire se è passata e transitata attraverso il protocollo? In un comune esiste un organo ufficiale che è il protocollo. È transitata attraverso il protocollo? È stata trovata? Ecco. Al protocollo. Quindi era ferma al protocollo? È stata trovata al protocollo quella... Sì,
sì, prego, avvocato padre.
Allora, poiché il protocollo è informatizzato, tutti i documenti in entrata vengono scannerizzati. Dalla data della lettera raccomandata dell'avvocato Manini,